Dice, no. Allora, ho solo detto che la parte dei feedback lo facciamo dopo. Prima facciamo i discorsi più geometrici. Ha un inciso prima per CSV, è il formato comma separated value, è una cosa importante, è un formato storico, è un qualcosa su cui quelli come me si sono formati negli anni 70. Un vecchio hacker è suona come una musica, e il comma separated value è proprio letteralmente la versione sotto forma di testo del formato tipo Excel, molto semplicemente, che poi sono altro che colonne e righe di numeri, no? Separate da virgole, le colonne sono separate da virgole e le righe dalla capo. E quando io ho fatto molto lavoro con i big data per tirare giù i dati, anche proprio di questo tipo qui, sui corsi di laurea, sulla scolarizzazione, sui siti internazionali, anche quelli nazionali, eccetera, un criterio del professionista che va a tirare giù i dati è quello di vedere se offrono il CSV, perché chi usa software perché sai, se si va a cercare una tabella è un conto, ma se voglio fare un lavoro di elaborazione statistica su una tabella possono essere tabelle di 80 colonne e 300.000 righe, non è una roba che si fa a mano, decidi di passare sopra dei software. Ecco, il modo corretto di tirarli giù è questo CSV, perché è il modo su cui i software rapidamente si possono far lavorare. Quindi è una cosa, sono contento che ha tirato fuori Antonio, perché
sì, perché comunque oggi questo dei dati aperti
non è uno scherzo,
è importante, perché le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati in questo formato. Perché li devono pubblicare? A chi servono questi dati? Non si sa. Cioè, le pubbliche amministrazioni hanno questo obbligo, che è un obbligo di trasparenza, non solo attraverso altri strumenti, ma anche attraverso questo. Quindi è una trasparenza, diciamo così, orientata non tanto al cittadino qualunque, quanto a cittadini in possesso di competenze, ma anche ad aziende, che su quei dati possono fare delle elaborazioni, quindi aggiungere valore. È un movimento, se così possiamo chiamarlo, molto interessante, questo degli open data della pubblica amministrazione, che in alcune zone del paese sta avendo anche dei risultati. Ad esempio, delle app, non so, in Puglia, se non ricordo male, c'è un'app del pronto soccorso che ti dice in tempo reale che coda c'è presso il pronto soccorso. Non è offerta da ASL, è offerta da qualcuno che preleva i dati, che addirittura sono pubblicati in continuo. Cioè, ci sono, vedete, il tema oggi dei dati, dell'informatica, del web, è un tema estremamente variegato, no? La scuola c'entra, perché comunque sono tutte questioni che riguardano la cittadinanza. Uno può dire, ma un file CSV che ci incasta con la cittadinanza? Ebbene, eccolo qua.
Allora, noi abbiamo visto il solito quadrato, e l'altra volta è bene
riavviato.
Sì, grazie. E l'altra volta l'abbiamo ce ne siamo serviti per introdurre dei concetti fondamentali, che sono il costrutto del repeat per rifare più volte le stesse cose, il costrutto importantissimo che poi produce la memoria della tartaruga, per dire così, cioè col quale io posso definire comandi mettendoci dentro l'universo intero volendo, e poi le variabili. E ora mi viene in mente nel forum, che è decollato, che c'è qualcuno che dice, ma non mi funziona perché ho fatto la procedura triangolo, ho fatto più procedura triangolo 100, poi tutte le istruzioni end, poi chiamato triangolo 100, non funziona. Il problema, l'ho scritto, però lo ridico anche, il problema è che il 100 ce lo devo mettere quando io chiamo il comando in fondo, ma quando io definisco il comando, cioè fra to e end, lì ci devo mettere una variabile, ci devo mettere to triangolo lato, side, LL, quello che volete, e poi dentro la procedura triangolo si chiama lato, side, LL, quello che volete. E la tartaruga non capisce se gli dai un parametro che è numerico, lei vuole un parametro variabile perché serve giusto a questo. Era quello il problema che c'era in quel tipo di errore che veniva fuori, ora non so più a chi, possiamo anche ricercare. E l'altra volta ci eravamo lasciati dicendo: ma perché non esplorate un po' i poligoni? Va bene? Allora, e ho visto fiorire poligoni da tutte le parti nel forum e va benissimo, e ora lo riprendiamo. Allora, avevamo fatto il quadrato, eh? È d'accordo. In genere, ora io vi faccio una domanda. Beh, siete pochi, per cui non so statisticamente, perché succede abbastanza spesso un primo errore, per cui se è successo lo commentiamo, se no lo commentiamo più veloce. Supponiamo che voglio fare un triangolo equilatero. Ora è chiaro che se poi il quadrato io faccio un forward e poi right di 90, perché 90 è il quadrato. Quando si dice benissimo, perché non si fa un triangolo equilatero? Ecco, c'è qualcuno di voi che ha provato a fare questo e ha avuto un problema? O no? L'avete azzeccata subito? Chi l'ha fatto? Il problema non è emerso. Lo dico qual è il problema. È che di solito le persone, la prima cosa che pensano è: se nel quadrato io avevo angoli interni di 90 gradi, nel triangolo, magari non lo ricordo, però la regoletta che 180 è la somma, se la ricordano tutti, dicono la 60. Spessissimo succede che le persone scrivono questa cosa qui, scrivono forward 100 e dico 60, no, nascondo che è successo anche a me, l'anno scorso, non è che non per fare il gradasso che succede a quelli che, no, cominciamo da me. Ma è così frequente che c'è anche nel libro di matematica della è la prima cosa che viene fatta vedere, perché è tipico che succeda. Quindi che cosa succede? Che naturalmente ho sbagliato qualcosa, sì, certo, se non gli dico, ecco qua, voilà. È chiaro che poi, e non mi viene, se io poi prendo, questo è un disegno che è frequentissimo. A me serve perché poi c'è da fare un ragionamento che ci può portare abbastanza in là. E questo doveva essere un triangolo, invece è venuto un pezzo di un'altra cosa. A dire il vero, lo si capisce anche la svelta, è venuto fuori la metà di un esagono in pratica. Qual è il problema? Il problema è che si fa confusione fra l'angolo interno e un angolo importantissimo per ragionando nella geometria della tartaruga, che è l'angolo di deviazione. L'angolo di deviazione non è l'angolo interno, l'angolo di deviazione è qui alla prima, ecco qua, l'angolo di deviazione è, vediamo di fare come è venuto in questa maniera, l'angolo interno è questo qui. L'angolo interno è questo. L'angolo di deviazione, la deviazione rispetto alla direzione, mamma mia, è rispetto alla deviazione della tartaruga. Ed è questo qui. Quindi l'angolo di deviazione, se io chiamo alfa l'angolo interno e chiamo invece beta l'angolo esterno, allora l'angolo esterno è 180 meno alfa. Nella geometria della tartaruga l'angolo fondamentale, e poi vediamo anche un motivo profondo per cui è vero questo, è l'angolo di deviazione. Se uno ragiona così, allora il ragionamento va bene, perché io ammetto che alfa sia 60 gradi, per cui la deviazione che bisogna far assumere alla tartaruga sarà 180 meno 60, che è 120. E quindi la percorso corretto è quello per cui quando deve girare gira sostanzialmente di 120 gradi e questo produce l'angolo interno di 60 e viene il triangolo equilatero. Va bene? Questo errore tipico, abbastanza tipico, l'ho descritto perché mette in luce il concetto di deviazione.
Rifaccio nello studio questo pezzo sui poligoni perché utilizzando la lavagna digitale nella forma della tavoletta grafica del software Sancoré, non essendoci abituato, è venuto fuori un racconto francamente sfilacciato e preferisco farlo un pochino più nitido e lucido. Prima di tutto apro il software Sancoré, che è il software che consente di avere le funzionalità di lavagna digitale, che poi sarebbe quello che uno potrebbe utilizzare su una LIM. Non disponendo di una LIM, io utilizzo una tavoletta grafica. Dunque, per fare un disegno un po' più preciso, devo dire che è una cosa che si fa bene nello studio, più che all'improvvisata. Magari sulla lavagna, non so, forse per abitudine si riesce meglio.
Innanzitutto selezioniamo uno sfondo quadrettato che ci aiuti nel tracciare il disegno. E visto che siamo in questo contesto, diciamo così, tranquillo, concediamoci il lusso di andare a cercare uno strumento che ci aiuti per fare gli angoli. Per fare gli angoli niente di meglio che un goniometro, così vediamo come si usano in Sancoré questi strumenti. Giriamolo, tutto sommato forse va meglio così, ecco, bene. Perché gli angoli? Perché noi vogliamo ora fare uno studio dei poligoni regolari originati da una suddivisione regolare dell'angolo giro. Il goniometro ci serve a fare questa suddivisione. Quindi ora partiamo dal caso del triangolo, che è il più piccolo poligono possibile, con tre vertici. Si può anche pensare a un poligono con due vertici, ma viene semplicemente un segmento e per noi è poco interessante. Ecco, quindi ora piazziamo, diciamo così, i vertici del triangolo equilatero, uno qui, uno qua e uno qua su, in maniera che così venga il triangolo equilatero. Usiamo lo strumento segmento per tracciare i raggi, per così dire, che congiungono il centro del triangolo ai vertici, questo è uno. Poi con lo strumento di controllo, la freccia, spostiamo in quest'altra posizione il cursore del goniometro, facciamo il secondo raggio, usiamo la stessa lancetta del goniometro, ecco, come riferimento per farli tutti delle stesse dimensioni, e poi andiamo a posizionare va bene, ma lo giriamo perché sennò non posso, ecco, andare sopra. Giro il goniometro. Non è male, devo dire. Eccoci. E poi facciamo quindi il terzo raggio. E per fare dei discorsi di geometria minimamente, diciamo, accurati, non è poi male. Certo, bisogna un po' prepararsi, diciamo così. Beh. Ora sbarazziamoci del goniometro, che non ci serve più, cercando qui la crocetta. E a questo punto non ci rimane che congiungere i vertici del nostro triangolo, che malgrado tutto perfetto non è venuto, ma insomma è sempre molto meglio, di gran lunga meglio dell'obbrobrio che avevo fatto in classe, diciamo così. Ecco qua, beh, insomma, non c'è poi male. Vai. Questo è il triangolo equilatero. Così abbiamo creato una suddivisione dell'angolo giro centrato nel centro del poligono in tre parti uguali in questo caso. Poiché l'angolo giro è 360 gradi, allora ognuno di questi tre angoli è pari a 120 gradi. Cioè vale a dire che per esempio questo angolo qui è 120 gradi. Poiché la somma, sappiamo che la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre 180 gradi, questo vuol dire che la somma dei due angoli alla base di questo triangolo è 180 meno 120 è 60. Siccome il triangolo è isoscele, perché noi abbiamo fatto questi raggi uguali, allora questo vuol dire che ognuno di questi angoli alla base è pari a 30 gradi. Ma siccome tutti questi lati sono uguali, allora tutti i triangoli, tutti gli angoli alla base dei rispettivi triangoli sono 30 gradi, e quindi questo significa che gli angoli all'interno, gli angoli interni del triangolo sono, diciamo così per chiarezza, mi riferisco a tutto l'angolo interno, sono 60 gradi. E naturalmente torna sempre il discorso che essendo tre i vertici, gli angoli, quindi 6 per 3 18, abbiamo di nuovo che è 180 gradi la somma degli angoli interni del triangolo. Volendo quindi scrivere una formuletta per l'angolo e per il valore dell'angolo interno di uno degli angoli interni di questo poligono, che poi è un triangolo, dato il numero dei lati, potremmo, ecco, diamo quindi, cominciamo, diamo un nome, chiamiamo alfa questo angolo, diciamo che in questo caso riscriviamo che è 60 gradi, va bene, e io a questo punto posso però scrivere, perché scrivere le formule è una cosa che poi dà capacità di generalizzazione, e cioè che alfa è, l'abbiamo ottenuto sostanzialmente partendo da 180 gradi, che era la somma degli angoli interni di ciascuno di questi tre triangoli che compongono l'intero triangolo equilatero, meno 360 diviso 3. Detto meglio, noi avevamo cominciato col dire abbiamo l'angolo giro che è 360, l'abbiamo diviso per 3 e viene quindi 120. 360 diviso 3 è 120. Poi per ottenere la somma dei due angoli sotto alla base abbiamo fatto 180 meno questo, quindi 180 meno 360 diviso 3. Avremmo dovuto dividere per 2, ma poi per rimoltiplicare per 2 per ottenere l'intero angolo al vertice, per cui in definitiva l'angolo alfa lo si ottiene in generale in questa maniera. Beh, aumentiamo di 1 il numero dei lati del poligono, cioè occupiamoci del quadrato. Qui possiamo non abbiamo bisogno del goniometro, perché possiamo utilizzare direttamente la quadrettatura. Quanti ne ho fatti? 4 e 4, 8, bene? Quindi 4 e 4, 8, poi 4 e 4, 8, e con questo ce la caviamo molto facilmente. Questo è il quadrato, ma a noi interessa il fatto che sia, beh, naturalmente ora l'abbiamo fatto in quell'altro, cioè facciamo un po' all'incontrario, l'avremmo potuto costruire come abbiamo fatto col triangolo, ma ci capiamo perfettamente, ci interessa farci il ragionamento sopra. Ovvero, abbiamo suddiviso l'angolo giro, che è 360 diviso 4. Questo è ciascuno di questi angoli al vertice, che vale a dire 360 diviso 4 vuol dire che ciascuno di questi è 90 gradi. Solito ragionamento, 180, che è la somma degli angoli interni di questo triangolino, meno 90 fa 90. Questo significa che questo è 45 gradi, ma anche questo, perché tutti i lati sono uguali, tutti i lati che abbiamo disegnato sono uguali. Solito ragionamento, ma allora tutto l'angolo al vertice, come è logico che sia, trattandosi di un quadrato, è 90. Quindi la formula per l'angolo alfa, l'angolo alfa è sempre, cioè il valore dell'angolo alfa è 90 gradi e la formula risulta sempre e la otteniamo in modo completamente identico a prima, per cui alfa è 180 meno 360 diviso 4. Beh, allora non ci vuole molto sforzo per rendersi conto che questo scherzetto funziona a prescindere dal numero dei lati. Quindi io posso prendermi il lusso di dire che per un poligono qualsiasi, io ottengo il valore alfa di uno dei suoi angoli interni, che naturalmente, essendo il poligono regolare, sono tutti uguali, con una formula questa volta generale, e questo è uno dei poteri della matematica, va bene, generale, pari a 380 meno 360 diviso n. Se la volessimo applicare all'esagono, togliamoci questo sfizietto, bene, rifacciamo ecco, vi ho risparmiato tutto il tempo necessario a fare il solito videogiochetto, ci sbarazziamo del goniometro e ora uniamo i vertici. Quindi questo è l'esagono che abbiamo ottenuto, abbiamo diviso l'angolo giro in 6 parti, quindi 360 diviso 6, questo sarebbe 360 diviso n diviso 6, ciascuno di questi è 60, 180 meno 300, meno 60 fa 120, ovvero ciascun angolo interno è di 120 gradi. Qui, avendo a disposizione una formula generale, possiamo fare un ragionamento appunto di più ampio respiro, cioè ponendoci una domanda: che succede quando il numero dei lati cresce indefinitamente? Perché non rimane costante il valore dell'angolo interno, questo lo sappiamo, l'abbiamo subito visto, ma che succede in generale? Succede una cosa molto precisa, perché quando n diventa molto grande, arbitrariamente grande, i matematici pensano in questi termini, grande quanto voglio io, e qui nasce, ci si innesta poi il concetto di limite che alcuni di noi a scuola hanno incontrato negli ultimi anni della scuola secondaria superiore, e vuol dire che io divido 360 per un numero sempre più grande, ma dividere per numeri più grandi vuol dire ottenere numeri più piccoli. Cioè 360 diviso 3 faceva 180, e faceva 120, 360 diviso 6 fa 60, 360 diviso 10 fa 36. Beh, io se qui metto 1000, 360 diviso 1000 è 360 millesimi, 36 centesimi. È chiaro che se io esagero, praticamente lo faccio diventare zero. Bene, con l'armamentario di cui i matematici hanno a disposizione, si dice che questa espressione, il limite di questa espressione per n che tende all'infinito è 0. Quindi il limite dell'angolo, valore dell'angolo interno per n che va all'infinito è 180, perché questo diventa 0 e quindi tendenzialmente l'angolo tende a aumentare, però non supera mai 180. Nel caso di un poligono con tantissimi piccoli lati, diventa 180. E che succede alla somma degli angoli interni? Quella che, nel caso del triangolo, faceva 180. Cioè, l'abbiamo ancora a disposizione, ecco un altro vantaggio delle lavagne digitali. Nel caso del triangolo, la somma degli angoli interni, sappiamo, è una delle cose che si ricordano da scuola, diciamo 180. Si ricorda anche che nel caso del quadrato la somma degli angoli interni è 360, quindi già vediamo che da 180 a 360 aumenta. Si fa presto a vedere che nel caso dell'esagono abbiamo 120 e lo moltiplichiamo per 6 volte e la somma viene 720. Quindi vediamo che aumenta. Come si esprime questo fatto? Allora, se noi sappiamo che alfa, lo riscrivo qui, è dato da 180, cioè l'angolo interno dato da 180 meno 360 diviso n, la somma degli angoli interni, essendo tutti uguali, sarà n moltiplicato per alfa, che vuol dire moltiplicare n per questa cosa qui, 180 meno 360 diviso n. Questo lo possiamo svolgere e abbiamo n per 180 meno n diviso n, si elidono i due n, meno 360. Quindi abbiamo che la somma degli angoli interni di un poligono è uguale a n 180 meno 360. Vuol dire che quando n diventa molto grande all'infinito, la somma tende all'infinito. Quindi abbiamo ottenuto un risultato tutto sommato che può essere anche in qualche maniera sorprendente, che una proprietà geometrica all'interno di una figura che è finita così diventa però una quantità infinita quando il numero dei lati cresce ad libitum, diciamo. Possiamo mettere in grafico una cosa del genere? Se io faccio un grafico, facciamolo così, ecco, qui ci metto 2, che cosa succede? Che quando n è 0 viene meno 360. Allora diciamo che io qui ci metto meno 360. Quando n è uguale a 2 viene n per 2 per 180, quindi 360 è 0. Allora, siccome questo è palesemente una retta, perché una quantità che dipende dalla variabile indipendente, questa è la variabile indipendente, n, bene, e qui ci si mette n, ah, no, magari metto proprio così appiccicata la formula, invece lo scrivo qui, n per alfa, ecco, è una retta, quindi io non ho bisogno, posso benissimo fare così, basta che la faccia passare di lì, ecco fatto. Quindi, che so, per esempio, 1, 2 e 3. Bene, qui c'è 3, d'accordo? Scriviamocelo, qui c'è 3. E noi sappiamo che per 3, allora per 3 viene 3, è 180, e per 3 è 2 volte 180 più 180, quindi 360, e rimane insomma 180, che è e il caso che conosciamo per il triangolo. Quindi qui abbiamo 180, qui abbiamo 360, eccetera eccetera, e si vede qual è la progressione. Bene, diciamo che questo l'abbiamo, per così dire, sviscerato completamente, cioè come cambia al cambiare del numero dei lati l'angolo interno e anche la somma degli angoli interni. Fin qui ci siamo quindi occupati degli angoli interni del poligono, dell'angolo e della somma degli angoli interni del poligono. Tutto questo però in realtà ci serve per comprendere le proprietà invece dell'angolo di deviazione della tartaruga, per motivi che poi vedremo. Andiamo un po' a vedere. Supponiamo che la tartaruga abbia fatto percorso un tratto, tipo forward qualche cosa, poi giri, qui supponiamo che giri di qualcosa tipo, così lo faccio d'occhio, 30 gradi, significa che la deviazione rispetto a quella che sarebbe stata la continuazione naturale, va bene, è in sostanza l'angolo di deviazione, che chiamiamo qui theta. In questo caso sarebbe tipo 30 gradi, mentre alfa è l'angolo interno di quello che sarà il poligono una volta questo sia formato. Allora, da qui si capisce la semplice relazione che c'è fra l'angolo di deviazione della tartaruga e l'angolo interno del poligono, per cui possiamo scrivere subito che troppo basso, ecco, che beta è uguale a 180 meno alfa. Ora, siccome avevamo visto che la alfa si può esprimere in funzione del numero di lati del poligono in questo modo, 180 meno 360 diviso alfa, sostituendo questa espressione di alfa nell'espressione di beta, otteniamo che beta è uguale a 180 meno l'espressione di alfa, che è 180 meno 360 diviso n. Vabbè, qui usiamo la cimosa perché avevo evidentemente sbagliato n. Ecco. Quindi, svolgendo questa, viene 180 meno 180 si annullano, il meno si annulla col meno interno e rimane semplicemente beta uguale a 360 diviso n. Ecco, qui c'è una prima osservazione interessante, è che mentre l'angolo interno del poligono alfa all'aumentare dei lati, quindi cosa vuol dire? Che quando aumentano i lati, in pratica io ottengo degli angoli sempre più aperti, va bene? E cosa succede? Che n aumenta, questo termine diventa praticamente 0, finisce che alfa diventa 180, praticamente diventa un angolo piatto, l'angolo interno. Invece l'angolo di deviazione va semplicemente a 0, cioè è sempre più piccolino, al limite diventa quasi 0. Ma quello che ci interessava era invece proprio qualora si chiuda il poligono, poi qual è la deviazione totale della tartaruga, perché questo ci porta a un risultato di un certo rilievo. Per avere la deviazione totale, evidentemente, siccome il poligono ha n lati, basta fare n per beta, che significa n per 360 diviso n, che significa 360. E questo è il risultato sorprendente. Mentre avevamo visto che nella somma degli angoli interni del poligono tende a aumentare all'infinito con l'aumentare dei lati, la somma delle deviazioni che fa la tartaruga per chiudere il poligono con l'aumentare del numero dei lati è semplicemente costante, è una costante. Ecco, queste quantità che rimangono immutate nel corso di qualche fenomeno, in qualche meccanismo, sono di solito importanti. La matematica è piena di queste costanti, come pi greco, la radice di 2 al rapporto fra il quadrato e la diagonale del lato, cioè fra la diagonale e il quadrato, il logaritmo naturale, eccetera, la base e i logaritmi naturali, e così via. E questo risultato, il fatto che per un qualsiasi poligono, che ora io faccio così sommariamente, va bene? Lo faccio volutamente, questo esageratamente è proprio una schifezza, via, diciamocela, facciamolo meglio. Qualsiasi, usiamo qui i bacchetti per intendersi, va bene? Allora, qualsiasi poligono, ci viene spontaneo fare sempre solita specie di esagono, qualsiasi poligono che abbia 6, 4, 3, 100, 200, 78 lati, la deviazione totale è sempre di 360 gradi. Questo in realtà poi viene dimostrato, e questo lo recupereremo, questo risultato, ma non lo dimostriamo ora, esula da ciò che noi, che ha senso si faccia, ma si traduce in quello che si chiama, Papert lo chiama il Total Trip Theorem, cioè il teorema del viaggio totale. Nel testo di matematica viene chiamato il teorema del percorso chiuso, cioè questo vale in realtà anche per percorsi irregolari, purché vengano chiusi, e poi vediamo dopo meglio.
E infatti esiste un teorema che si chiama il teorema del percorso totale della deviazione totale della tartaruga, che è stato enunciato in una serie di forme. Ora, noi l'abbiamo visto con i poligoni, ma in realtà vale per qualsiasi percorso, Cioè, se io faccio un percorso tipo di questo genere e se lo chiudo per bene, cosa vuol dire per bene? Vuol dire che la tartaruga deve tornare nello stato da cui è partita. Perché la tartaruga, sappiamo, non è come un punto euclideo, ma c'è un punto e una direzione. Bene, se questo era il punto e questa era la direzione iniziale, ecco, se la tartaruga torna e quando si riaggancia nello stesso punto alla stessa direzione, allora si dice che il percorso è chiuso. Ma allora questo teorema dice che la deviazione totale della tartaruga è sicuramente un multiplo di 360 gradi. Perché un multiplo? Perché c'è questo qualsiasi. Perché questo è vero anche se io faccio un percorso di questo genere. Che è una schifezza, è un gomitolo. Ebbene, e qui c'è la potenza dei teoremi matematici. I teoremi matematici, noi lasciamo perdere la dimostrazione perché non fa parte di quello che ci interessa, va bene? Ma grazie alla dimostrazione che i matematici fanno per noi, sappiamo che se anche la tartaruga fa un percorso pazzesco, va bene, la sua deviazione totale sarà un multiplo di 360. Multiplo di 360 vuol dire che è o 360 o è 2 volte 360 o 3 volte 360, eccetera eccetera. Facendo una c'ho anche la cimosa totale, che in un colpo solo cancello tutto, va bene. Vabbè, alla fine si comincia a gradire questa lavagna.
Questa non c'è, c'è una lavagna,
no. Allora, facciamo degli esempi, eh? Allora, io faccio questo percorso così, noto. Questo vuol dire che la tartaruga magari viaggia in questa maniera e poi viaggia in quest'altra maniera. In questo caso la deviazione totale è zero. Spaccato. Poi vi dico la regoletta, vi faccio vedere un po' di esempi. Pure faccio questo esempio qui, ecco, così. E quindi la tartaruga viaggia così, però anche quando fa questo circolino interno viaggia per così. Ebbene, in questo caso la deviazione totale è 2 volte 360. 2 per 360. Questa qui, ora questo scusate, ho scritto proprio la screanzato, ecco, qui è 0. Oppure quest'altro caso più estroso, così. Ok? Allora, questo vuol dire che se va in questa maniera, poi qui gira per così, poi qui gira per così, poi qui gira per così, gira per così, qui gira per così, qui gira per così e qui gira per così. In questo caso viene 3 per 360. Come mai? Conta il numero di, per così dire, di cerchi che lui fa. Perché qui fa un cerchio in senso orario, però poi ne fa uno antiorario e si annullano. Cioè tutte le volte che io accumulo deviazione in un senso, poi la riperdo, perché quando giro dall'altra parte è come fare a right meno 10, right meno 30, right meno, che compensa del right 10, right 30 fatti di sopra. E quindi si annullano. E ha senso questo che ho detto? Qui che cosa succede? Che fa un cerchio completo, ma qui dentro ne fa un altro nella stessa direzione. Quindi accumulo deviazioni sempre nello stesso senso, due volte. Ed ecco che quindi io fa due volte, accumulo un giro totale di 360 gradi. Qui che succede? Succede che qui all'interno ho, se vogliamo, un cerchio completo, no? Se mi limito a questa sorta di quadrilatero irregolare. Quindi qui accumulo una rotazione di 360 in senso antiorario. Ma in questo, in senso, scusate, orario, ma in questo orecchietto qui in alto a destra, orecchietto in alto a destra, la faccio in senso antiorario 360, quest'altro 360, questo lo stesso e questo lo stesso. Quindi 4 volte io giro in senso antiorario e una volta in senso orario. 4 meno 3, 4 meno 1 fa 3. E questo è un teorema generale della geometria della tartaruga. Un sottoteorema di questo qui dice che se il percorso è semplice, cioè non ha questi nodi, non si incrocia mai, quindi può essere anche una sorta di lobo in questa maniera, però poi si ricongiunge, questo c'ha sempre 360 gradi, che è un invariante generale della geometria della tartaruga.
Scusate.
Allora, quest'ora, questa cosa qui la lascio qui, ma la riprendiamo quando la volta prossima si farà una revisione di un percorso nato dalla vostra collega Marta dell'anno scorso, che ci ha portato alla stratosfera, ma vale la pena di vedere dove siamo andati a finire, perché lei aveva fatto, io l'ho chiamata ormai l'esplorazione di Marte, è quella che c'è nella cosa, e lei si era divertito a fare una casina e poi dopo aver disegnato la casina faceva una deviazione tutte le volte e si era poi posta una domanda, che è una domanda che ci porta direttamente qui, ma io non lo sapevo ancora l'anno scorso, quindi c'è stata una serie di soluzioni del suo problema progressive, va bene? E ora, grazie a questo teorema, c'è la risposta matematica completa. Però, per vedere l'esplorazione di Marta, dovremmo avere fatto altri due costrutti, e quindi lo guardiamo l'altra volta, anche per non affaticarci troppo, va bene? E quindi, ora, rimaniamo qui, e facciamo una piccola revisione delle caratteristiche della geometria della tartaruga rispetto alla geometria che viene più spontaneo considerare lavorando con le figure nel piano, che è la geometria cartesiana. Quali sono le differenze fondamentali tra queste due geometrie? Allora, cerchiamo di non divagare troppo. Per capirlo bene, questo conviene fare un esempio. Facciamo un rettangolo nel modo più semplice, però usando, perché poi ci si deve abituare, e questo lo ridico, quando voi fate il vostro logo cercate di usare al massimo il repeat e il to, i costrutti che creano, diciamo, logica. Allora, proviamo a fare una procedura che chiamo rettangolo cartesiano, e poi sotto ci metto un end. E al rettangolo cartesiano mettiamoci due parametri, che è del tutto ragionevole metterci. Chiamiamoli pure per esteso, larghezza e altezza. Perché io le variabili posso dire come voglio, anche come parole intere. Questo può essere comodo. Quindi cosa vuol dire? Che quando poi lo chiamerò, dovrò scrivere sostanzialmente rettangolo cartesiano, e poi ci metterò, che so, 200 di larghezza e 100 di altezza. E quindi stiamo anche ripassando quel discorso che si era detto prima, che io ci devo mettere nella dichiarazione della procedura le variabili e poi le chiamo con dei numeri. Allora, per farlo in modo cartesiano, se uno è fresco di studi della minima geometria analitica che si fa a scuola, che fa? Allora, intanto va a vedere, parte dalla posizione iniziale, e qui io vi do così delle, non so se le abbiamo già introdotte, c'è un comando in LibreLogo che si chiama position, vi faccio subito vedere. New position si può usare in due modi. Tanto lo trovate da soli, quindi no, Andrea. Allora, se io faccio position e lo eseguo, non succede niente. Vi devo fare dire che cosa ho trovato. Mi stampa una cosa fra parentesi quadre, quindi vuol dire, si chiama vettore, è un insieme di due numeri, va bene? C'è un numero, vedete? È un po' scomodo perché lui si ostina a specificare tutti i numeri, insomma un sacco di cifre, però dico. E poi un secondo numero. Il primo numero rappresenta la coordinata X nel foglio della posizione della tartaruga. Questo vuol dire che la X a partire da sinistra è 297 qualcosa. Se il secondo numero è invece la Y, e come c'è a pagina non mi ricordo dove del piccolo manuale, il sistema di riferimento è con lo zero in alto, per cui 421 è la posizione a partire dall'auto. Faccio un esempio, sposto, credo di poterlo fare, la tartaruga a mano, la porto più in alto e poi rieseguo position, grosso modo mi è rimasta al centro, ma la posizione è 144 perché l'ho spostata in alto. Se la sposto ancora più in alto, questo è un modo anche per lavorare nel foglio e capire che cosa succede con i numeri, e io rieseguo, in pratica 84, quassù la porterò a 0 praticamente, a 0 della Y, ora esagero come fanno i bambini, 35, insomma è chiaro che lo 0 è proprio sul bordo del foglio. Se io la porto nell'angolino in alto a sinistra quassù e eseguo, la X è 17 e la Y è 30, X 17 e 30, insomma position mi dà la posizione della tartaruga. Torniamo di là. E io posso affibbiare una variabile, tipo, la chiamo P0 per dire che il punto P0 il punto di origine, diciamo, la posizione di origine P0 uguale a position. Ritorno dall'altra parte per essere più chiaro. Se io faccio anche qui P0 uguale a position, e poi faccio print P0, quindi stampo il valore della variabile P0, mi viene come prima. Cioè, nella prima istruzione la tartaruga esegue il comando position, che sono due numeretti, e li piazza dentro P0. Poi lo usa P0, lo stampa e ci trova i due numeretti. Va bene? Si è fatto questo. Questo è un modo per lavorare con le variabili. A questo punto io dico che decido che il mio rettangolo deve partire da qui, da dove è la tartaruga, da dove si trova. Perché no, la posso mettere anche un po' più in quarto. E allora voglio recuperare la X e la Y. E chiamo X con 0, il con 0, la X della prima posizione, e sarà questo. Sì, questo, così imparate a usare questo tipo di oggetti che sono, si chiamano i vettori. I vettori nell'algebra lineare sono insiemi di numeri, e le coordinate, per esempio, voi sapete che la posizione di un punto nel piano è un vettore. Il vettore è definito da due coordinate, la x e la y. Quindi lui algebricamente è fatto di due numeri, la x e la y. Allora, P0 contiene sia la x che la y. La prima posizione è la posizione 0, e la seconda posizione, che contiene la y0, è P0 di 1. Voi dite perché? Sono convenzioni. Vanno prese così, uno le impara e poi le usa. Ogni linguaggio ha le sue convenzioni. Ecco qua. Che cosa abbiamo fatto così? Abbiamo ottenuto la X e la Y del primo punto del rettangolo che stiamo per disegnare. Per disegnarlo ora usiamo la istruzione position nell'altro modo che si può usare, perché position si può usare anche per disegnare, cioè se io prendo position e dentro ci metto due coordinate, la tartaruga va lì, è il modo cartesiano di disegnare. Questo ho deciso quest'anno di dirlo perché l'anno scorso un terzo di voi ho scoperto che l'abbiamo scoperto per conto loro e usavano questo metodo
invece del...
Esatto, e siccome da un lato è equivalente ma da un altro, quello più pedagogico, non è equivalente, allora ho deciso di esplicitarlo, seviziarvi un pochino come sto facendo ora, va bene, però per mettere in luce questa importante differenza. Quindi facciamo position e mettiamogli le sue brave parentesi, va bene, e dentro ci mettiamo x con 0, questo qui, però voglio andare a prendere il vertice qua a destra, quindi sarà x con 0 più la larghezza, più larghezza, e la y con 0 sarà la stessa. Prima di andare avanti usiamolo subito, prima di tutto per vedere se ci ho messo degli errori, perché si può sempre succedere, e per vedere se sta facendo quello che si vuole.
Esatto.
Qualche errore ci si mette sempre, e devo dire che LibreLog è un po' noioso con questa faccenda delle parentesi. È un pochino noioso perché veramente io qui non mi sembrava di avere fatto errori.
Ma forse dopo è lo spazio tra la parentesi e la parola.
Brava, perfetto. Ecco, ricordiamocelo, cioè, perché fa così la tartaruga? Da un lato perché è un software scritto da una sola persona, quindi non è un software iperprofessionale, è semplificato. Dall'altro però è un po' lo scotto che si paga per avere questa sintassi così semplice, senza punti e virgole, parentesi, graffe, tonde, quadrate, che appesantisce. Qui si capisce molto bene i concetti, però c'ha delle regolette sintattiche sue. Là vuole lo spazio, no, perché sennò poi non si orienta. Benissimo, però siamo sulla buona strada. A questo punto andiamo a disegnare il vertice successivo, dove avremo la x con 0 più larghezza, ma anche y 0 più altezza per arrivare qui sopra. Quindi, facendo i furbilletti, copiamo, mettiamo sotto, e qui a y con 0 ci mettiamo più altezza. Vediamo. Sì. Naturalmente io avevo pensato all'insù, ma invece siccome il sistema di riferimento è rovesciato, lo zero è lassù, va giù. Va bene, ci va bene lo stesso, non ci disturba più di tanto questo. Dopodiché andiamo allora a cercare ora l'altro vertice dove la x con 0 deve praticamente tornare a x con 0, per cui mi sbarazzerò del più larghezza qui. E va bene. Perfetto, e a questo punto qui non ha che da tornare a casa, a y con 0 e y con 0. Ecco qua, e abbiamo fatto il quadrato. Ora questo è bellino perché io ho tutta la generalità della produzione di un quadrato, di un rettangolo, scusate, se potrei fare 50... una cosa esoterica, qui ci metto 33, va bene, sarà quel che sarà, naturalmente lui mi fa un rettangolino di 50 di larghezza e 33 di altezza. E allora uno dice, va bene, ma cosa vuoi? Hai fatto una cosa con rettangoli. Benissimo. Per fare il confronto facciamo una cosa, pen up, così la spostiamo. Diamo forward di una roba, forward 300, e poi ributtiamo giù la penna. e poi facciamo un rettangolo. Rettangolo lo faccio uguale, 50-33, però non l'ho definito. Allora lo definisco. Tu, rettangolo, e ci mettiamo larghezza, lo stesso, altezza, altezza, idea, stai attento, ok, e poi dentro che facciamo? Forward di... avendo di larghezza, forward di larghezza, poi right 90, sì, anche se io lo devo, perché vengo uguale, però scusate, lo devo far puntare, faccio una cosa, facciamo puntare heading 90, facciamo puntare la tartaruga a destra in maniera che mi venga simile. Spero di aver detto una cosa vera. Vediamo, CTRL C, mamma mia, CTRL C, CTRL V, però qui ci va la seconda volta altezza e qui la seconda volta altezza. Che cosa ho fatto? Cosa ho inteso fare? Lo stesso rettangolo, però la maniera della tartaruga, dove gli dico vai avanti, gira avanti, gira avanti, gira. Vediamo se ho commesso errori. Non ho messo lento, tanto per cominciare. Vai. Ok, l'ho fatto. È andato su di 300 e ha rifatto lo stesso rettangolo. Quindi ha fatto la stessa cosa. 300 era obiettivamente esagerato. È un bruttino, non si vede nemmeno tutto insieme. Meglio. Ok. Allora non c'è differenza. Sì. La prima di... con questo esempio, avendo noi fatto la fatica di fare questa... questo di analizzare queste due cose in questo modo, possiamo mettere in evidenza che le figure geometriche nella geometria della tartaruga sono intrinseche, mentre quelle fatte in modo cartesiano sono estrinseche. Cosa vuol dire? Che se io le faccio al modo della tartaruga è facilissimo farle in altre orientazioni, per esempio, cioè rimane un rettangolo. Faccio un esempio: se io qui faccio partire all'inizio del codice, prima di fare il rettangolo al modo della tartaruga e ci metto heading 30, perché dentro lo faccio sempre da... tolgo questo heading qui, che lo faccio a mano prima, ok? Allora, cosa vuol dire? Faccio l'heading prima a 90 per avere la tartaruga orientata così, lo eseguo e viene come prima, d'accordo? Facciamo... ok, che si veda. Bene. Se ora io qui ci metto 30, ma si vede?
Sì, sì.
Se metto 30, che succede? Faccio un rettangolo inclinato di 30 gradi. Se ci metto 78, faccio un rettangolo inclinato di 78, è sempre un rettangolo. Cioè la conoscenza del rettangolo è intrinseca, c'è tutta, rimane il rettangolo. Questa procedura qui, tu rettangolo, conosce il rettangolo. Ma se io metto l'istruzione heading 30 prima del rettangolo cartesiano, non succede niente al rettangolo cartesiano, non, perché lui è, io posso girare la tartaruga come voglio, lui dentro fa solito un percorso sulle coordinate. E se io volessi fare un rettangolo inclinato col modo cartesiano, e allora si va fuori dalla scuola primaria, si esce completamente nelle medie, ma forse anche un vizio più in là, perché io devo pormi il problema, lo vedete qui dentro in questa parte qui, guardate, la voglio mettere in grassetto questa qui, ora per dire che sto parlando di questo, del rettangolo cartesiano, lo voglio mettere in grassetto, io devo cominciare, devo pormi un problema algebrico di geometria analitica, come faccio a fare i lati obliqui? E si tira fuori l'equazione della retta che passa per due punti inclinata in quella maniera, ci va 3-4 capitoli di geometria analitica. E ecco perché è estrinseco, perché qui il rettangolo fatto così dipende dal sistema di riferimento, e io devo occuparmi di questo se voglio farlo in altri modi. Se la fo nel modo della tartaruga, quel rettangolo lì, questo rettangolo qui è un rettangolo, e questo a livello di uso didattico pedagogico nella scuola con bambini piccoli è utilissimo, perché io posso chiamare la casina, fare la casina rettangolare e poi la fustorta o quello che è, faccio la, e sempre quello rimane. Quindi è una caratteristica importante per noi che le figure geometriche sono intrinseche.
Una curiosità, Hai detto che diciamo la costruzione cartesiana l'anno scorso qualcuno ci è arrivato da sé.
Sì, ha trovato nel manuale, perché sono molto diligenti.
Però adesso volevo chiedere un attimo alle presenti, così, diciamo così, a livello quasi istintivo, no? Voi in quale dei due vi ritrovate meglio? In quale delle due costruzioni vi, diciamo, l'avete capita meglio, l'avete, vi sembra più semplice?
Quella della tartaruga è un po' più intuitiva.
Ecco, vi sembra più intuitiva quella della tartaruga, no? Mentre quell'altra, che naturalmente ha invece chiaramente un background, diciamo così, matematico più, esatto, più importante, potremmo, più consistente. Ecco, invece sicuramente, ecco, diciamo che un po' lo spirito, abbiamo visto un po' l'altra volta, del esplorare, no? Del costruire, lo ritroviamo di più facendola muovere questa tartaruga, no? Mentre la costruzione cartesiana è un po', diciamo, manca un po' il percorso, no? È come se volasse, se noi la andassimo a posizionare, però chiaramente i punti li dobbiamo conoscere, diventa molto più complicato. Mentre il discorso del vai a sinistra, vai a destra, vai avanti è molto più intuitivo, insomma, e si presta poi a anche a esperienze che includono la partecipazione anche eventualmente anche fisica, no? Non abbiamo ancora visto, però quest'anno mi pare che ancora non ci siamo al cosiddetto unplugged, cioè alla possibilità di simulare, insomma, questi movimenti anche personalmente, no? Con i bambini che si muovono su una plancia, per esempio, cioè. E quindi insomma è interessante questa visione, questa duplice visione, cioè, più che altro interessante anche per capire dentro un software così che, insomma, cosa ci può essere, no? Vedete, no? E l'ulteriore cosa che vorrei dire è un altro concetto importante, che si possono ottenere risultati in modi diversi. Questo qui è un po' una mentalità che spesso a scuola manca e spesso caratterizza un non buon insegnamento della matematica. Cioè si, come dire, si suggerisce al bambino che la matematica in generale è fatta di algoritmi, di procedure fisse, che esistono solo quelle che conducono al risultato, quelle corrette, e altre invece no, conducono all'errore. Cioè si privilegiano questi automatismi, e questo modo di insegnare la matematica crea un danno spesso irreparabile. Cioè si creano quelle che si chiamano misconcezioni, che sono difficilmente superabili nei gradi, negli ordini di scuola superiori. E allora diciamo che questo modo di affrontare invece i problemi, anche se non lo farete mai, voglio dire, no? il modo cartesiano, però vi deve servire come, diciamo, come palestra di mentalità più aperta. Ci sono molti modi, spesso, non sempre, però sono spesso, ci sono molti modi di raggiungere i risultati, e i software e l'informatica spesso ci insegnano proprio questo. Anche banalmente, anche in un normalissimo software di scrittura, no? Ci sono tante. Avete visto spesso come si distingue l'utente poco esperto da quello esperto? L'utente poco esperto vuole sapere come fare, cioè vuole sapere la procedura, fammi vedere come si fa, no? E impara quello e poi ripete sempre quello. E invece non è il modo preferibile per affrontare anche i software, che invece si. Io vi invito a vederli proprio come strumenti, diciamo, un famoso psicologo cognitivo, insomma, cognitivista, insomma, di qualche anno, ormai purtroppo è prematuramente scomparso, David Jonassen, chiamava alcuni software mind tools, cioè tool, no, per o tool cognitivi, insomma, e in particolare alcuni strumenti come quello abbiamo detto prima, il foglio elettronico. Il foglio elettronico è un po' un tipo di applicazione dove l'utente poco esperto subito si trova a disagio, perché non si capisce cosa si deve fare, no? Io spesso vedo che la domanda cosa dobbiamo fare, cosa devo fare, come, cioè la ricerca di una guida molto, come dire, molto serrata, ecco, una guida precisa. Lo so, in alcuni momenti è anche necessario avere una guida, però ad esempio molti anche produttori di apparecchiature tecnologiche negli ultimi tempi, ad esempio, hanno rinunciato ai manuali, non ci sono più i manuali di uso, privilegiando un po' l'esplorazione dei prodotti. È vero che a volte non ci sono i manuali perché i prodotti sono talmente confezionati in un certo modo, penso per esempio a tutti i prodotti tipo tablet eccetera, che in effetti non servirebbero. Però insomma tutte queste esperienze vedetele anche in questa forma, ecco, di oltre al diciamo una forma, possiamo dire, metacognitiva, va bene? Oltre al contenuto stesso c'è anche una riflessione che si può fare sopra.
Mi sono avvantaggiato.
Sentivo che cliccavi compulsivamente.
Allora.